Dunque, questa è la situazione in cui si sono trovati ad operare i nostri costituenti e si sono posti questo problema: come si può garantire autonomia politica a degli enti se essi restano inseriti nella gerarchia burocratica? È un problema difficile, come vedete, perché che cos'è l'indirizzo politico? L'indirizzo politico sono le scelte.
Può essere un indirizzo politico, che so io, quello di dare assistenza gratuita, o può essere un indirizzo politico quello di privatizzare i trasporti. Sono tutte scelte politiche. Queste scelte politiche assumono una forma giuridica quando sono tradotte in atto normativo. Finché si discute se privatizzare o no l'acqua, che è una delle disgrazie che incombe su di noi, e si discute. Poi il governo deciderà per che cosa opta, ma tutto questo resta chiacchiere. Poi il governo farà un disegno di legge e questo sarà ancora chiacchiere. Finché il disegno di legge non diventa legge e non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, questa scelta non è norma giuridica e quindi non incide sulle cose. Il problema è che l'indirizzo politico si trasforma in legge e nel momento in cui diventa legge vincola l'intera organizzazione, sia quella delle fonti sia quella degli organi, perché sopra il governo in un sistema costituzionale c'è la legge e quindi il Parlamento. Il Parlamento è dominato da una maggioranza politica, la stessa che poi sostiene il governo, per cui questa maggioranza politica decide il suo indirizzo politico, lo trasforma in legge tramite il procedimento legislativo, trasformato in legge questo diventa norma giuridica che impegna l'intera struttura dal governo in giù e tutta la struttura dal regolamento in giù. Ora, quello che i nostri costituenti avevano in mente era come consentire a dei territori un'autonomia politica nei confronti della maggioranza che vince le elezioni. Il 18 aprile 1948 si sono svolte le elezioni storiche, da lì è uscita una maggioranza politica che ha imposto il suo indirizzo politico. Ma la Costituzione voleva essere fatta in modo che questo indirizzo politico sì prevalesse nel Paese, ma non annullasse gli spazi di autonomia politica dei territori. Fosse possibile in qualche modo per chi perdeva le elezioni arroccarsi nelle zone forti e lì avere funzioni di governo con un certo grado di autonomia politica rispetto a quella che si stabiliva al centro. Che poi è l'idea del federalismo, no? Per fare questo bisognava trovare uno strumento per togliere le regioni, che avrebbero dovuto collocarsi a un livello superiore alle province, ma inferiore allo Stato come dimensione, di togliersi dall'indirizzo politico governativo. L'indirizzo politico governativo è stabilito da una legge e quindi l'unico strumento è dare alle regioni una funzione legislativa. Solo producendo le proprie leggi le regioni potevano staccarsi dall'indirizzo politico dello Stato e quindi organizzare la propria amministrazione e la propria piramide amministrativa, la propria gerarchia amministrativa, per cui la legge regionale innesca una piccola gerarchia che è dominata
dalla legge regionale, dai regolamenti regionali e poi via via, fino a incidere sugli enti locali minori. Questa era l'impostazione. E data questa impostazione, voi capite perché, se voi scorrete la Costituzione, l'intero problema dell'autonomia regionale è letto dalla Costituzione come un problema di rapporti tra la potestà legislativa dello Stato e la potestà legislativa delle regioni. Quello è l'asse portante. L'articolo 117, sia prima che dopo la riforma. Quello è l'asse portante, perché solo definendo i rapporti tra legge regionale e legge statale si riesce a definire lo spazio di autonomia garantito alla regione in dissenso dall'indirizzo politico dello Stato, che è l'obiettivo. Ve la faccio così lunga questa parte introduttiva, primo perché in nessun manuale viene spiegato queste cose, secondo perché ogni tanto bisogna cercare di scostarsi dalle cose scritte nell'articolo X, nell'articolo Y e capire il senso complessivo degli assetti istituzionali. E questo è il senso dell'assetto regionale. L'assetto regionale nasce con questa logica. Come si riesce a garantire a territori di una certa grandezza, per cui territori composti da più province, un'autonomia politica che consenta a questi territori di organizzare la propria amministrazione, la propria attività in un certo grado di dissenso, di contrapposizione all'indirizzo politico che è emerso in Parlamento dalla maggioranza che ha vinto le elezioni nazionali. Vedete, il comune, almeno in quella logica, quella del 48, non aveva autonomia politica, perché il comune poteva fare ciò che le leggi gli dicevano di fare, e lo poteva fare solo attraverso atti e regolamenti, che erano atti in qualche modo attuativi di leggi. Sì, potevano scegliere tante cose, però l'indirizzo politico di base è formato dalle leggi, dai poteri che le leggi assegnavano ai comuni e come queste leggi configuravano i poteri dei comuni. Per cui se la legge diceva i trasporti devono essere pagati con una certa proporzione tra costi e biglietto, tra costo di gestione e il biglietto degli utenti, quello era un indirizzo politico tradotto in legge e impegnativo per il comune, da cui il comune non poteva discostarsi. Ora pensate però a alcune ulteriori premesse di questo assetto. Primo, che le regioni non esistevano. Esistevano i comuni, perché questa era la vecchia mappa comunale. Comuni strani, perché in Italia abbiamo sempre avuto il problema che comune, sia il comune di Milano, quello di Roma, quello di Napoli, sia il comune di Valle della Pesca di sopra, dove ci stanno 30 vecchietti e complessivamente tutti gli elettori sono 200 persone. Questo è uno degli effetti perversi di una visione centralistica che abbiamo ereditato. No? La visione centralistica è quella dell'esercito. L'esercito si divide in divisioni, corpo d'armate, brigate, non sono molto esperto in queste cose, però questa è un'impostazione per cui si sa che una brigata deve avere tanti uomini, una divisione tanti uomini e così via, devono essere tutte tendenzialmente uguali, è un unico modello. E il modello dello Stato centrale è un unico modello, si suddivide in prefetture, province e in comuni. La regione si ficca in mezzo, ma la regione non esiste prima, esiste dopo la Costituzione. Prima della Costituzione le regioni non esistevano. Esistevano le province. La Repubblica ha preso una mappa provinciale e comunale ereditata dal precedente regime e sopra ci ha costruito le regioni. Ma queste regioni sono un'invenzione del Costituente. L'elenco delle regioni è un'invenzione del Costituente. Prima non esistevano come entità amministrative, non esistevano neanche come entità geografiche, non esistevano neanche come entità culturali, economiche, sociali. Che cosa unisca l'Emilia alla Romagna e che cosa differenzi la Romagna dalle Marche è difficile da dire perché è una questione che va da paese a paese. Voi sapete che di recente è passato un pezzo di Marche, il Montefeltro, in Romagna, perché si sentivano più convenientemente collegati a Rimini piuttosto che a Pesaro. Ma non c'è una eredità storica. Ci si sfotta in base a provenienze di città, intorno al campanile, alla squadra di calcio, alle vecchie leggende, eccetera. Ci si può sfottere forse anche in base a province, più o meno, ma difficilmente ci si sfotta in base a regioni, perché le regioni sono una mappa artificiale, completamente inventata dal Costituente. Il Costituente ha chiamato regioni una serie di circoscrizioni che esistevano soltanto per i sondaggi demografici. Quando si faceva il censimento, si accorpavano le province per aree geografiche vaste, che erano le attuali regioni. E a loro volta il censimento si faceva accorpando le diocesi della Chiesa. Tutto viene da lì in Italia, notoriamente. Ma sono entità del tutto artificiali. Alcune sono segnate da tradizioni storiche. Esiste una Toscana come entità storica, ma quali siano esattamente i confini della Toscana non si sa. E certamente questo non vale, per esempio, per le regioni dello Stato Pontificio. Che cosa distingue appunto le Marche dell'Abruzzo, l'Abruzzo del Molise, le Marche dall'Umbria, l'Umbria della Toscana, non si sa. Addirittura se si va per filoni linguistici si fanno scoperte interessanti, per cui c'è un filone tosco-umbro che scende fino nelle Marche, quasi arrivando al mare, ma poi si ferma perché lì c'è l'influenza romagnola, e poi c'è un altro filone che parte dalle Marche, Umbria, e finisce nel Lazio. Sono due aree linguistiche diverse, anche due tipologie architettoniche diverse, due culture, due tradizioni diverse. Su questa realtà non particolarmente pesante, ma ereditaria, le regioni incidono come un accorpamento abbastanza artificiale. Sono inventate come entità storico, geografica, sociale, e sono inventate come realtà giuridica. Sono inventate come tipologia di organizzazione dello Stato, una vera invenzione del nostro costituente, lo Stato regionale. E vedete che queste sono due premesse che spiegano una certa difficoltà che ha incontrato il titolo quinto, che è la parte della Costituzione, la seconda parte della Costituzione che riguarda le regioni, a regolare le cose. Il titolo quinto ha avuto grosse difficoltà nell'attuazione, anzi ha mostrato fallimento, non ha retto. Non è riuscito a organizzare seriamente e in maniera coerente, in maniera stabile e non conflittuale, i rapporti tra centro, regioni e enti locali. E questo ha portato poi alla riforma del 2001, che peraltro è stato un altro fallimento. Di questi due fallimenti io vorrei adesso darvi rapidamente ragione, spiegarvi i motivi, per poi arrivare a spiegarvi qual è attualmente l'assetto dei rapporti. Guardate che non sono cose da poche, anche se gli esami d'avvocato continuano a preferire il diritto ecclesiastico e altre attività ludico-giuridiche, le regioni e gli enti locali governano circa 2/3 del sistema economico italiano, per cui non sapere come funzionano le loro fonti, il loro modo di organizzare i rapporti con lo Stato, eppure l'idiozia, ma ahimè, noi siamo un paese dove l'idiozia in qualche modo fa parte del tricolore. E la prima cosa da dirvi è questa. L'autonomia politica cioè l'autonomia legislativa delle regioni è garantita dalla Costituzione. Cosa vuol dire che è garantita dalla Costituzione? Vuol dire che la Costituzione attribuisce alle regioni uno spazio di autonomie che non può essere invaso dalla legge statale. Ossia la legge dello Stato incontra dei limiti oltre i quali si applica la legge regionale e viceversa. La legge regionale incontra nella legge dello Stato i limiti di autonomia. Questa separazione tra le due sfere di legislazione è costituzionalmente garantita, il che vuol dire che il legislatore statale non ne dispone, non ha la disponibilità, non ha la possibilità di cambiare questa linea di separazione delle competenze tra Stato e Regioni. Immaginatevelo come la linea di un campo di tennis e immaginatevi che questa linea sia vigilata da un giudice di serie, sembra più la gabbia dei Bopos, che la corte Cost. La corte Cost è messa lì come giudice di serie perché deve regolare la partita tra questi due soggetti politicamente diversi e tendenzialmente conflittuali, i quali entrambi sono dotati del potere di fare leggi, ossia nella gerarchia delle fonti la Costituzione, vigilata dalla Corte Costituzionale, sta sopra le fonti primarie che sono le leggi statali e le leggi regionali. Le leggi statali e gli atti con forza di legge dello Stato e le leggi regionali sono sullo stesso piano gerarchico, si chiamano leggi e sono sullo stesso piano gerarchico. La Costituzione ci segna questa linea, che può essere la linea della rete, di fondo campo, quello che volete, lascio la vostra fantasia tennistica di immaginarvi questa linea. Ma la cosa interessante è che questa linea ha un giudice. Questo giudice trova in Costituzione gli elementi per dire se la palla dentro e fuori, se la competenza è di uno o dell'altro, se tocca la legge statale o la legge regionale. Per questo vi dicevo, tutta l'attenzione della nostra Costituzione si sposta su questo asse dei rapporti tra legge statale e legge regionale. E sugli indici, sugli elementi che consentono di tracciare questa linea. C'è da dire una seconda cosa, che esistono le leggi delle regioni ordinarie e le leggi delle regioni speciali. Le regioni speciali sono 5, la Sicilia, la Sardegna, il Val d'Aosta, il Trentino Alto Adige, il Friuli, Venezia Giulia, e sono speciali perché hanno acquisito un particolare statuto di autonomia, ossia esiste le regioni ordinarie, che sono anche dette regioni di diritto comune, che sono rette tutte quante dal titolo quinto. Per cui la Costituzione detta la disciplina ordinaria, disciplina comune di tutte le regioni ordinarie. Per le regioni speciali invece valgono i rispettivi statuti speciali che sono leggi costituzionali. 5 statuti speciali, uno diverso dall'altro, che sono leggi costituzionali. Essendo deroga alla disciplina generale, devono avere la stessa forza dell'atto che pone la disciplina generale. Siccome la disciplina generale è posta dalla Costituzione, questi atti che derogano alla Costituzione devono avere la forma della legge costituzionale. Per di più, sono leggi costituzionali che almeno per 4 dei 5 casi risalgono all'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente ha fornito la Costituzione, che è entrata in vigore il 1 gennaio del 48, ma è rimasta in funzione con attività legislativa fin dall'insediamento del primo Parlamento repubblicano dopo l'elezione del 18 aprile, in questo tempo ha dato una serie di leggi costituzionali previste dalla Costituzione. Se voi guardate l'elenco, la prima riguarda la Corte Costituzionale, la seconda lo Statuto della Sicilia, la terza, la legge costituzionale 3 del 48, quella della Sardegna, poi c'è la Val d'Aosta e poi il Trentino Alto Adige. Non il Friuli Venezia Giulia, che venne soltanto con la legge costituzionale del 63, perché il Friuli Venezia Giulia allora non era territorio italiano, era territorio amministrato dalle forze alleate e solo nel 54 passò in amministrazione, ma non nella sovranità dello Stato. E questa posizione particolare di Trieste, del pezzo di Gorizia rimasta con l'Italia, di un piccolo pezzo del Carso e dell'Istria, fu risolta soltanto col Trattato di Osimo a metà degli anni 70. Nel frattempo la situazione di Trieste era una situazione prima di occupazione militare, di governo militare alleato, AMGFTT, amministrazione militare alleata del territorio libero di Trieste, e poi passò come amministrazione ad Italia, con la divisione di tutta quella provincia tra la zona A di amministrazione italiana e la zona B di amministrazione jugoslava, e solo nel 1975 la questione fu chiusa con un trattato internazionale tra Italia e Jugoslavia. Allora, la situazione particolare di Trieste impedì ai costituenti di fare uno statuto di una regione che comprendeva il Friuli e la Venezia Giulia, che erano due entità completamente diverse e anche piuttosto ostili, con tutt'altri obiettivi l'uno dall'altro, altre storie, tradizioni, eccetera, e immaginata come un contenitore in cui sarebbe dovuto essere capitato Trieste e la zona A, ma questo rimase sospeso fino al 63. Gli altri statuti hanno delle storie strane, diverse e interessanti. Lo Statuto della Sicilia è precedente alla Costituzione italiana. Fu concesso con decreto luogotenenziale e come uno dei primi atti della costituenda Repubblica italiana. E fu fatto perché era un accordo con le truppe di occupazione alleate che erano sbarcate in Sicilia e che in Sicilia avevano trovato un forte movimento autonomistico. Anzi, c'era un progetto, non ridete, vi assicuro che è vero, non lo sto inventando io perché io ho molta fantasia, ma non riesco mai a eguagliare la fantasia italica. C'era un progetto di fare della Sicilia 51esimo Stato americano. Questo ponte tra... il 51esimo Stato americano, l'autonomismo siciliano aveva anche questa idea di adesione agli Stati Uniti d'America. D'altra parte con Brooklyn aveva un certo rapporto storico, per cui... Allora, di fronte a spinte autonomistiche, a spinte addirittura di secessione, eccetera, la risposta fu riconoscere immediatamente una forte autonomia alla Sicilia. Lo statuto fu approvato prima della Costituzione e la legge costituzionale 2 del 48 lo recepisce dicendo c'è il tempo, qualche mese per metterlo a posto. Non fu mai messo a posto, rimase lì. Per cui uno statuto che non era in armonia con la Costituzione, prevedeva per esempio un organo di giustizia per le controversie Stato-Regione diverso dalla Corte Costituzionale, e fu la Corte Costituzionale a dichiarare illegittimo un pezzo dello statuto, così rendendolo un po' più omogeneo con la Costituzione italiana. Per la Sardegna fu una cosa analoga, anche Sardegna, storici movimenti autonomistici, e anche in Sardegna la promessa di un'autonomia realizzata con una bozza di statuto. Per la Val d'Aosta c'erano impegni con delle forze partigiane, con le comunità francofone, per il Trentino Alto Adige, non per il Trentino Alto Adige, per l'Alto Adige, cioè per la provincia di Bolzano, c'era addirittura un obbligo del trattato di pace. Un obbligo trattato di pace di riconoscere l'autonomia alla provincia di Bolzano, e questo obbligo era garantito dall'Austria, dalla Repubblica Austriaca. E fu De Gasperi a inventarsi, italiano anche lui, la fantasiosa idea di mettere insieme la provincia tedesca con la provincia italiana di Trento e costruire una regione autonoma dove l'una veniva affogata nell'altra, dando luogo a anni di terrorismo e di forte battaglia autonomistica della provincia di Bolzano. Il terrorismo produsse alla fine un risultato, che fu quello del nuovo pacchetto cosiddetto di revisione dello statuto e di sostanziale smembramento della regione in due province autonome, che sono sostanzialmente due enti totalmente autonome e anche spesso ostili. Vedete, storie diverse tra l'altro condizionate anche da situazioni internazionali in qualche modo, o comunque per le isole da situazioni di tradizionale autonomismo, e che hanno portato alla costruzione di statuti diversi. I cinque statuti sono uno diverso dall'altro, nel tentativo anche di dare all'autonomia un senso rispetto alle particolarità del territorio. Per cui, per esempio, per la Val d'Aosta e per la provincia di Bolzano c'è una parte linguistica che non ha senso per il resto delle regioni. Per il Friuli Venezia Giulia c'è un accenno alla parte linguistica, ma il problema delle minoranze linguistiche in Friuli Venezia Giulia non è così presente come Val d'Aosta e in Trentino Alto Adige, e così via. Allora noi abbiamo in realtà un giudice di serie che giudica di due partite, anzi di sei partite diverse. La partita legge dello Stato contro legge delle regioni ordinarie e la partita legge dello Stato contro ognuna delle leggi delle regioni speciali, perché ognuna delle leggi delle regioni speciali è retta da uno statuto di specialità. La linea di delimitazione di campo sta nello statuto di specialità. Tutto chiaro fino adesso? Sicuro? Sì? Qualcuno vuole ripetere? No. Come era costruita questa linea? Questa linea è costruita in base a una forte distinzione. Limiti della legge regionale. Limiti di legittimità e limiti di merito. I limiti di legittimità sono facilmente comprensibili, alcuni, e tendenzialmente giudicabili, il rispetto di questi limiti, giudicabili da un giudice. Vi faccio il rapido elenco di questi limiti, almeno dei principali. Il limite del territorio. Cosa banale, no? Ogni regione disciplina il suo territorio, per cui la legge regionale vale fino al Po, oltre il Po c'è la legge regionale del Veneto. Non è difficile da capire, apparentemente. Poi c'è il limite delle materie, su cui invece merita fare un discorso più approfondito. Parliamo della Costituzione italiana. La Costituzione italiana crea un sistema di autonomia che non si forma secondo la tradizione degli stati federali dal basso verso l'alto, ma si forma attraverso una Costituzione che dall'alto dice quali sono gli enti autonomi e conseguenza dice anche quali sono le funzioni degli enti autonomi. Questa è una cosa importante perché sarà la grande sovversione inutile del 2001. L'articolo 117 contiene un elenco che enumera le funzioni delle regioni. Così, mentre nella Costituzione americana trovate in Costituzione enumerate le funzioni della federazione, perché sono gli stati membri che creano la federazione come struttura comune e attribuiscono ad essa parte della sovranità, Come nei trattati comunitari, come vedremo, trovate la stessa cosa. Sono gli stati membri che conferiscono agli organi comunitari delle funzioni, per cui trattati, e enumerano le funzioni del centro. Nella Costituzione italiana avviene il contrario, sono enumerate le funzioni delle regioni, perché il movimento è svuotare il centro aumentando l'autonomia, per cui l'andamento è dall'alto in basso, dal centro alla periferia. Nella Costituzione vengono indicate le funzioni trasferite dal centro alla periferia, le materie assegnate alle regioni. Questo è il primo segno distintivo di un sistema che nasce federale da un sistema che nasce regionale. Poi vedremo cosa succede nel 2001. Le materie sono etichette. Se voi prendete la Costituzione del 117, anche nella nuova versione non è che sia diverso, nella prima versione trovate un elenco che dice, per esempio, è competenza delle regioni l'assistenza sanitaria, la beneficenza pubblica, i trasporti di interesse regionale, il commercio, le fiere, no, il commercio no, le fiere, i mercati, l'agricoltura, una serie di etichette che designano dei contenitori, delle materie. Questa è una tecnica rimasta anche nel nuovo titolo quinto. E poi c'è il rapporto tra principio e dettaglio. La Costituzione introduce tre livelli di legislazione regionale. Una competenza esclusiva riservata alle regioni speciali, una competenza concorrente che è di tutte, speciali e ordinarie, salvo la Val d'Aosta, e una competenza attuativa che è di tutte. Poi c'è anche una competenza integrativa, ma non la voglio fare un corso di regionale. Queste competenze sono diverse. Per esempio, in materia di agricoltura, le regioni speciali hanno in genere competenze esclusive, in materia di agricoltura, le regioni ordinarie invece hanno competenza concorrente. E che cosa distingue questi due livelli di concorrenza? Il rapporto con la legge statale, che per le regioni esclusive è più tenue, per le regioni ordinarie è più intensa, ma entrambi sono legati ai principi. I principi delle leggi dello Stato, diciamo le leggi di settore, mentre qui sono principi più generali. In sostanza, la Costituzione e gli statuti dicono che le regioni non sono mai totalmente libere di legiferare, hanno autonomia legislativa. Ma questa autonomia può svolgersi soltanto nell'ambito di principi, e questi principi sono più intensi per le competenze concorrenti e meno intensi per le competenze esclusive. Per le competenze esclusive sono principi molto generali dell'ordinamento, tanto generali che non si sa bene che cosa siano, oppure sono dei principi che sono collegati alle grandi riforme, perché il problema era questo. Il grosso problema politico-sociale in Italia era la riforma agraria, e si ragionava in questi termini: se la Sicilia e la Sardegna, che sono le regioni che hanno il latifondo, hanno competenza esclusiva in materia di agricoltura e lo Stato democratico finalmente fa la riforma agraria, cosa che non ha mai fatto, come facciamo a imporre alla Sicilia e alla Sardegna di fare anche loro la riforma agraria? Ecco che ci si è inventati un certo livello di principi, chiamate norme fondamentali delle grandi riforme economico-sociali, che costituivano un limite per la competenza esclusiva. Per la competenza concorrente, invece, valevano i principi delle singole materie. L'idea era che lo Stato si occupasse di fare la cornice, si parla di leggi cornice, e alla Regione fosse attribuita una competenza di dettaglio. Questo è il sistema di concorrenza italiano. Lo Stato pone i principi, le Regioni fanno il dettaglio. Finito. Il grave problema è che, come già vi ho detto, nessuno è in grado di dire che quella sia una norma di principio e che quella sia una norma di dettaglio. Nessuno lo sa. Se lo Stato stabilisce una norma che dice coloro che appartengono alle forze dell'ordine e quindi si muovono sul territorio per questioni di servizio hanno precedenza nella assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, questa è una norma di principio o una norma di dettaglio? Uno prende le monetine, fa la testa croce, non c'ha altre ragioni, altri modi. Il divieto di caccia alla pepola o alla pastora di montagna, faccio esempi su cui c'è un contenzioso micidiale, sono, o lo storno, o gli ungulati, sono norme di principio o norme di dettaglio? Boh. Chi lo sa? Come si fa a dire? In base a che cosa si può dire? E voi capite che questo significa che il giudice di sedia si trova in un compito piuttosto difficile, che è uno degli elementi che traccia la linea che lui deve vigilare, la linea che separa il gioco della legge statale dal gioco della legge regionale, è evanescente, non c'è. Non ci sono modi per dire se la palla dentro è fuori, con una certa sicurezza si può dire è assolutamente dentro o è assolutamente fuori, ma c'è un'area intermedia che è difficilmente giudicabile, non è tracciata. Ma uno può dire, beh, però c'è la traccia delle materie. La traccia delle materie è peggio ancora. Che cosa vuol dire l'etichetta fiere mercati? Ve ne prendo una così. Dentro c'è il mercato del pesce e la fiera del santo protettore, o dentro c'è anche il mercato ortofrutticolo e la fiera di Milano? Non sono la stessa cosa, no? Allora qualcuno deve decidere se, che so io, l'itticoltura, la coltivazione della vongola coreana, detta anche vongola verace con un certo botto di spirito, sia agricoltura o pesca, se le norme sulla sua commercializzazione siano mercato, se la regolazione dell'immissione delle vongole sul mercato sia ancora materia itticoltura, che però bisogna decidere se è agricoltura oppure no, o se no è industria, oppure no. Chi è che decide tutto questo? Noi abbiamo una farmacia con dei bellissimi contenitori, ciascuno c'è una bella etichetta. Ma cosa mettere dentro in questi contenitori non si sa, non si sa con esattezza. La Corte, per esempio, ha detto, perché si è aperta una questione, lo Stato si è trattenuto le funzioni sulla fiera di Milano, e la Corte ha detto c'ha ragione lo Stato, perché la fiera di Milano è una fiera di importanza internazionale come quella di Bari e quindi non ha il livello di dimensione della Regione, va oltre gli interessi della Regione. E quindi deve essere trattenuta dallo Stato. Il mercato del pomodoro, in quanto mercato globale del pomodoro, è commercio quasi internazionale, è tutela della concorrenza, è qualsiasi cosa, ma non è più agricoltura. Allora l'agricoltura è sicuramente coltivare il campo, certo. E l'impresa agricola è ancora agricoltura oppure è già impresa, diritto civile? I contratti agricoli, l'enfiteusi, la mezzadria, sono ancora agricoltura o è materia di ordinamento civile? La motorizzazione, fino a che punto è agricoltura? Cioè il trattore, quanto è agricoltura e quant'è invece ambiente per le emissioni, circolazione, industria? Vedete che non c'è una linea precisa, ma il fatto che non ci sia una linea precisa mette in croce la Corte Costituzionale, che su quella linea deve giudicare l'auto. Per cui le materie con queste etichette non è che facilitano granché, perché anche qui abbiamo delle cose che sono sicuramente fuori, perché il matrimonio tra l'agricoltore e l'agricoltrice sicuramente non è agricoltura. Alcune cose che sono sicuramente dentro, l'innesto della patata, benissimo. Ma in mezzo c'è una linea che è una linea complessa, la zootecnia, chi decide se è agricoltura oppure no? In base a cose? No, buttiamo attentino e dice sì, è agricoltura, dentro. Litticoltura, coltivazione del branzino schifoso fuori dall'acqua del mare, è agricoltura o porcheria? Agricoltura, via. La concimazione è agricoltura? Sì, però c'è profili ambientali. Finisce nelle acque. Ah, e dov'è che finisce l'agricoltura e incomincia l'ambiente? Dov'è la linea? Come si traccia questa linea? Vedete, il problema della linea è un problema tremendo per il giudice. E il titolo quinto è fallito sul problema della linea. E domani riprendiamo da qui.